Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio da Federico Piana, benvenuti ad Al di là della notizia, segnate il numero verde 800 208 802 e poi gli sms al 335 12 43 317. Grazie a chi sta gestendo la parte tecnica, Roberto Bellino, Patrizio Ciprari e Andrea De Angelis. Adesso vi porto a Monaco perché c'è un incontro molto importante per quanto riguarda la pace, l'incontro internazionale di preghiera per la pace di Sant'Egidio. Ci colleghiamo con la nostra inviata Francesca Sabatini. Francesca, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Federico, a te e a tutti gli ascoltatori. Sì, questo appuntamento che si sta svolgendo a Monaco, che è iniziato ieri e si concluderà domani, è un appuntamento ormai consueto con gli incontri di pace, con tutti i leader religiosi organizzati dalla comunità di Sant'Egidio. Ecco, quest'anno ha una valenza particolare perché si colloca all'interno di diversi anniversari. Prima di tutto i 25 anni dal primo grande incontro mondiale interreligioso per la pace voluto da Giovanni Paolo II ad Assisi. Poi siamo alla vigilia del viaggio di Papa Benedetto XVI in Germania e alla vigilia del nuovo incontro delle religioni ad Assisi. In tutto questo anche la triste commemorazione ieri dell'11 settembre 2001, ed è stato questo che ha caratterizzato la giornata di apertura, perché tra la messa della mattina e l'assemblea inaugurale del pomeriggio si è svolto questo commovente appuntamento in audio-video, in collegamento audio-video con New York, con due familiari delle vittime che hanno parlato a tutti i presenti qui a Monaco, che si erano ai leader religiosi e anche esponenti della cultura, esponenti politici, che si erano riuniti in una piazza di Monaco. Oggi i lavori sono entrati nel vivo. Ecco, c'è da dire che ieri poi in apertura, in assemblea, è stato letto anche il messaggio che Benedetto XVI ha inviato alla comunità, un messaggio molto forte in cui lui ricorda di essere stato il vescovo di Monaco, cita appunto l'incontro di Assisi di 25 anni fa e soprattutto lancia un monito molto forte, cioè mette in guardia gli uomini dal voler essere altro che se stessi, e li invita ad aprirsi e offrirsi gli altri, perché lui scrive: gli esseri umani, si legge nel messaggio, gli esseri umani sono legati gli uni agli altri, è compito dell'uomo dare un contenuto positivo al vivere insieme, che può trasformarsi in un inferno se non impariamo ad accoglierci gli uni gli altri. E questo il Papa ha preso spunto proprio dal titolo dell'incontro, che Bound to Live Together, destinati a vivere insieme. Il soggetto del convivere, scrive il Papa, è oggi l'umanità tutta intera.
Ecco Francesca, ci sono molti appuntamenti in queste giornate, tante tavole rotonde, tanti dibattiti, no?
Sì, esatto, saranno oltre 30 panel e diversi forum che spazieranno dall'incontro del dialogo tra le religioni. Si parlerà molto della primavera araba, ci saranno esponenti della Tunisia, esponenti dell'Egitto che prenderanno parte alle tavole rotonde. È stato di oggi l'intervento di un rappresentante, il rappresentante degli affari politici ed internazionali del Consiglio transitorio libico. E oggi alle 2 ci sarà un'importante tavola rotonda con la cancelliera tedesca Angela Merkel, che si confronterà con il fondatore di Sant'Egidio Andrea Riccardi e con il cardinale arcivescovo di Monaco Rainer Marx. Un altro importante tema che viene sempre affrontato in queste occasioni è quello dell'immigrazione. Oggi ha parlato in uno dei panel il presidente del Pontificio Consiglio per i Migranti, Monsignor Antonio Maria Vegliò, che ha sottolineato come la diversità culturale sia una caratteristica dell'identità europea, ma come però stiamo assistendo al risorgere di un'era del nazionalismo che fa registrare marginalizzazione anche violenta delle popolazioni minoritarie, ma soprattutto l'adozione di politiche ostili alla differenza culturale. Quindi lui mette in guardia, cioè bisogno di insegnare a rispettare e apprezzare le varie culture scoprendo gli elementi positivi. Prima di concludere ricordo che domani ci saranno altri panel, ci sarà poi poi ci saranno i vari momenti di preghiera a seconda delle singole confessioni, ci sarà una processione di pace, ci sarà poi la lettura dell'appello di pace che verrà firmato da tutti i rappresentanti religiosi. Domani mattina in contemporanea un gruppo di giovani tedeschi e di altri ragazzi europei andranno guidati dal cardinale Cegarai al campo tristemente famoso, il campo nazista di Dachau, che non è molto distante da qui, da Monaco.
Bene, grazie alla nostra inviata Francesca Sabatinelli, buon lavoro Francesca. Grazie molte. E ci ha raggiunto il portavoce della comunità di Sant'Egidio, Mario Marazziti. Mario, buon pomeriggio.
Sì, salve, buon pomeriggio.
Il titolo è molto bello, è Destinati a vivere insieme, quindi perché questo titolo, Mario?
Il titolo è molto vero, oltre che molto bello. Io credo che dopo 10 anni di questo tempo del nuovo secolo in cui ci hanno fatto credere che la guerra era l'arma per risolvere i conflitti e le contraddizioni, in cui ci hanno fatto credere che lo scontro della civiltà era inevitabile, io credo che invece siamo destinati a vivere insieme in un tempo anche di crisi, dove ognuno, ogni Stato, ogni persona è tentata di pensare solo a se stesso contro gli altri, e al tempo stesso, quando siamo dentro una crisi dell'economia mondiale, una crisi della globalizzazione, una crisi di identità, l'Europa non sa che bene che cosa fare, eccetera. Ecco, in questo tempo l'unico dato certo è che siamo destinati a vivere insieme, che il dialogo, che è stato un pochino ridicolizzato nel decennio precedente, anche culturalmente, in un pensiero unico, in realtà è l'unica arma credibile, pratica, per aiutarci a vincere violenza, paura e a creare delle vie per la vita quotidiana.
Come superare queste divisioni, questi contrasti, dialogando, Mario, secondo te? C'è un modo?
Guarda, ci sono molti modi. Il primo modo è che questo spirito di Assisi è una cosa molto viva, cioè è un regalo dell'ultima parte del secolo di Giovanni Paolo II e oggi rinnovato da Benedetto XVI al mondo, cioè in realtà è una delle chiavi di volta di un mondo che è incerto, cioè c'è una modernità in crisi, c'è una vulgata che diceva le religioni con la modernità non hanno nulla a che fare, mentre c'è comunque un grande risveglio religioso mondiale, anche con degli estremismi purtroppo, ma un grande risveglio religioso mondiale. Ecco, in questo panorama lo spirito di Assisi è una delle chiavi per la globalizzazione dal volto umano, per coniugare fede e ragione e anche per trovare un'anima alla globalizzazione. E contemporaneamente io credo che quello che abbiamo lavorato e quello che abbiamo fatto in tanti anni come Comunità di Sant'Egidio, che trova una conferma profonda nel messaggio di Benedetto XVI alla vigilia di Assisi 2011, è anche il fatto che si lavora sui temi concreti, uomini e donne di religione lavorano insieme, si sono superati tanti steccati, si lavora insieme al pensiero laico e non si ignorano le differenze, anzi non si ignorano neanche i problemi, ma si cercano le soluzioni vere, ormai oltre le ideologie, oltre il pensiero unico.
Ecco, nel messaggio che il Papa ha inviato all'arcivescovo di Monaco di Baviera, il cardinale Marx, il Papa ha scritto: se la religione fallisce l'incontro con Dio, si abbassa Dio a sé invece di elevare noi verso di Lui, se ne fa in un certo senso una nostra proprietà, allora in tal modo può contribuire alla dissoluzione della pace. È bello questo passaggio, no?
Io credo che è bello e anche un'aggiunta... è qualcosa di culturalmente importante per il nostro mondo occidentale, cioè ci spiega come mai le religioni, che nel loro profondo sono davvero per l'unità del genere umano, davvero per costruire le ragioni della pace, davvero per amare e incontrare l'altro, a volte sono state utilizzate e si sono fatte utilizzare per lo scontro e il conflitto. E perché quando uno pensa di essere come Dio, anche le religioni diventa qualcosa di diverso da se stesso, quindi io credo che sia un contributo culturale e teologico profondo e importante. Io credo che ci spiega come oggi però le religioni possono dare un grande contributo alla pace in un tempo di disorientamento, anche di relativismo, cioè c'è una modernità, c'è un pensiero occidentale che ha un po' perso il senso del limite e un pochino ha un culto dell'individuo e dell'individualismo, e quindi è scarico di risposte di fronte alle domande contemporanee. Le religioni hanno un senso del bene comune che può diventare un patrimonio oggi anche del pensiero laico, se non ne ha paura.
Questa mattina in un panel lì proprio a Monaco avete parlato anche di Europa, l'Europa e la sua missione nel mondo. Secondo te, Mario, che missione ha l'Europa? Io la vedo un po' divisa e anche su questo punto, insomma, non la vedo molto attiva. Tu che dici?
Allora, l'Europa è un grande, è una grande conquista del mondo, se pensiamo alla guerra dei cent'anni, la guerra dei trent'anni, la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, la Shoah. L'Unione Europea è una conquista storica del mondo, è un patrimonio del mondo. Oggi questa Europa è in difficoltà perché è disunita, non ha una politica estera comune, ci sono i soldi di mezzo, quindi effettivamente bisogna andare a recuperare lo spirito profondo dei popoli, perché di questa Europa ci sarebbe bisogno. Questa Europa è in sé un patrimonio del mondo perché è la capacità di essere una democrazia inclusiva, una democrazia umanistica, attenta all'umano, e tutto questo sarebbe un patrimonio da salvare. E poi nel pluralismo, perché abbiamo cristianesimo, la tragedia della Shoah, oggi l'Islam, ma un'Europa che è sempre plurale. Allora l'Europa in questo momento è, direi, al minimo storico del consenso tra gli europei, perché purtroppo è un'Europa divisa dal problema economico e senza una fisionomia comune. Ma io credo che non c'è un migliore mondo se non ritroviamo più Europa.
L'11 settembre è un tema molto caldo che rimescola un po' tutte queste situazioni, queste teorie, queste volontà anche di dialogo. Ascoltiamo questa intervista che è stata fatta da Francesca Sabatinelli, nostra inviata lì a Monaco, a Paul Bhatti, che è consigliere speciale del primo ministro per le minoranze in Pakistan, che ricorda così l'11 settembre.
L'11 settembre è vissuto male. Vissuto male in quanto dopo l'11 settembre è stata una rivoluzione a parte in tutto il mondo, ma anche in Pakistan. Ma non solo rivoluzione in maniera migliore, ma in maniera peggiore. Di qui i frutti stiamo raccogliendo adesso, frutti in maniera peggiore, lo parlo. Perché 11 settembre, dopo guerra con Afghanistan, invasione con Afghanistan, poi tutti questi decessi e morti innocenti che sono successi in Pakistan, e poi varie parti del Pakistan che continuano a essere, non soltanto hanno impoverito economicamente anche Pakistan, ma anche hanno messo sulla cattiva luce a livello del mondo. Perciò se ricordiamo questo, e questo per la gente che ama il Pakistan, che sono patrioti, è un evento anche dal punto di vista umano, perché questo evento, questa tragedia, questo atto terroristico che ha comportato un numero considerevole di morti innocenti, e perciò è vissuto molto male. Ricordando questo sempre è una cosa che fa stare male.
Paul Bhatti, perché in questi 10 anni il fondamentalismo sembra aumentato nel suo paese, in Pakistan?
È vero, perché si è aumentato terrorismo, estremismo, fondamentalismo e intolleranza in Pakistan? La nostra analisi di questa situazione che è dovuta. Intolleranza, estremismo, terrorismo non è soltanto un fanatismo religioso che provoca. Provocano vari fattori, di cui uno dei fattori principali è instabilità del paese. Secondo è povertà. Allora, noi siamo entrati in un ciclo vizioso. 11 settembre ha creato una determinata instabilità del paese, mettendo il paese in guerra, avendo numerosi rifugiati afghani in Pakistan. Di conseguenza abbiamo avuto un governo molto instabile. Avendo un governo instabile, che è stato un dittatore per molti anni, di qui pur apparentemente democratico, ma era un dittatore, e questo ostacola il progresso. Ha creato più estremismo, povertà, di conseguenza povertà a sua volta crea instabilità del paese, instabilità del paese crea povertà, e povertà a sua volta estremismo, fanatismo, terrorismo. Perciò si vede tutti i paesi dove c'è un certo benessere, e queste intolleranze e questi estremismi non lo vedranno.
Ecco, Marazziti, sei d'accordo su questa analisi di Paul Bhatti, no?
Paul Bhatti è assolutamente una persona saggia e coraggiosa nell'analisi, io la condivido profondamente. Io penso alle difficoltà che adesso ci sono in Pakistan e a come fare cose normali, come aiutare le minoranze, rischia a volte di essere difficile, addirittura eroico. E penso che possiamo uscire da questo clima da 11 settembre, questo è uno degli obiettivi del meeting di Monaco. E dobbiamo iniziare questo decennio in cui culturalmente, religiosamente, politicamente, socialmente cominciamo a dire che il dialogo non è la scelta dei deboli o degli ingenui, è l'unica scelta intelligente.
Senti Mario, come chiuderà questo meeting domani?
Io credo che chiuderà con, cioè in preparazione, stanno scrivendo, raccogliendo dai vari panel. Francesca Sabatinelli è stata addirittura minimalista, sono 45 gli eventi principali in questi 2-3 giorni, in più l'incontro di Dachau e così via, ma credo che è in corso la stesura di un appello di pace che verrà segnato e siglato da tutti i rappresentanti religiosi. Io credo che sarà un passo avanti veramente pratico e spirituale. La pace, dice il Papa, occorre farla, la pace occorre chiederla, ci sono due aspetti della pace. Io credo che qui c'è una grande saggezza che si sta costruendo anche in maniera pratica e mi auguro di creare, che da qui nasca una piccola, modesta, umile ma utilizzabile piattaforma per il dialogo e per il dialogo nella vita quotidiana e per il dialogo ecumenico e per il dialogo interreligioso. Qui tra l'altro abbiamo il patriarca Daniel del patriarcato di Romania, abbiamo Filaret da Mosca, insomma è incredibile anche la presenza delle chiese cristiane e quello che sta succedendo. E quindi io credo che da qui verrà un rilancio importante, sostenuto dal Papa, del dialogo tra i credenti e le donne, gli uomini di religioni diverse, per il bene dell'umanità, per il prossimo secolo, nel senso che qui vogliamo chiudere il decennio della guerra, del cosiddetto scontro delle civiltà. Al tempo stesso stiamo andando verso Assisi, la visita del Papa in Germania. Io credo che ci sia un grande tesoro che da qui viene per tutti.
Tutto questo lavoro, secondo me, caro Mario Marazziti, dovrebbe essere messo a disposizione anche delle future leve della classe politica italiana e non solo, anche europea. Far tesoro di questo, ma divulgarlo, no? Perché se rimane chiuso...
Io credo che sia, è vero, cioè qui la cosa impressionante è il problema, per ora abbiamo un cortocircuito culturale, cioè i grandi media si interessano se viene il grande politico, se viene il grande nome, se viene il grande nome, chiamiamolo religioso, il patriarca Daniel è il leader della più grande chiesa ortodossa del mondo, dopo quella, in termini numerici, dopo quella di Mosca, non è una notizia per la grande opinione pubblica. Ma in realtà noi qui abbiamo un piccolo, grande patrimonio culturale da mettere a disposizione dei leader politici, dei leader culturali. Io credo che alla fine, paradossalmente, nel lungo periodo, nel medio periodo, anche grazie a internet, che non cancella niente, né le grandi imprese né gli errori, io credo che ci sia un grande materiale culturale, spirituale, pratico, umano, teologico a disposizione anche dei giovani e delle classi dirigenti. Verrà comunque oggi pomeriggio il ministro Frattini e domani mattina dovrebbe esserci Tremonti con il capo dell'economia, il ministro dell'economia tedesca, quindi toccheremo anche i temi terribili dell'Europa, della crisi mondiale. E detto questo, io credo che tutto questo piano piano diventerà un patrimonio, spero, per tanti.
Intanto su internet c'è tutto, si può dire che il sito di Sant'Egidio è una opportunità per vedere, per andare in diretta e controllare quello che state facendo, no?
Sì, anche per vedere se quello che dico è vero. Però in realtà è vero, cioè c'è la possibilità in diretta video, anche in varie lingue, di seguire moltissimi degli eventi. E io credo che tutto questo possa essere un contributo di intelligenza anche in Italia, in un tempo in cui si pensa solo a una cosa, ecco.
Va bene, non diciamo quale, Mario, va bene, chiudiamo così. Grazie a Mario Marazziti. Va bene, io pensavo anche un'altra cosa. Va bene, grazie a Mario Marazziti, portavoce della comunità di Sant'Egidio. Vi ricordo in chiusura il numero verde 800 208 802.